Allora, ci eravamo lasciati con la teoria della relatività generale, una costruzione teorica sviluppata sostanzialmente da Einstein che vide la luce nel 1916. Il lavoro sulla relatività generale fu sostanzialmente portato avanti da Einstein almeno fino alla pubblicazione dell'articolo del 1916 sostanzialmente in solitario. Successivamente poi è ovvio che tutta una serie di altri fisici si occuparono di approfondire e di sviluppare ulteriormente questa teoria, però fu essenzialmente, almeno all'inizio, una costruzione operata sostanzialmente da Einstein. La situazione è diversa, vedremo invece, per il meccanico quantistico. La situazione vedremo che è diversa per quanto riguarda la meccanica quantistica. Non si tratta di una costruzione sviluppata sostanzialmente da un unico personaggio. Molti sono i fisici che fin dall'inizio parteciparono all'edificazione di questo edificio. Ancora una volta troveremo proprio nei primi anni dello sviluppo della meccanica quantistica la figura di Albert Einstein. Ecco, vediamo intanto quali erano alcuni dei problemi aperti nella fisica classica alla fine del XIX secolo. Ma uno lo conosciamo già, il problema dell'esistenza dell'etere, e di questo abbiamo parlato appunto quando abbiamo visto come Einstein affrontò e risolse questo problema. C'erano però altre questioni sul tappeto, ve ne ho indicate tre che erano quelle forse più scottanti al momento. Uno era il problema della struttura atomica, cioè si trattava di capire quale potesse essere la struttura dell'atomo, se gli atomi avessero una struttura o fossero entità fondamentali, e nel caso in cui avessero una struttura, quale teoria fosse in grado di descrivere e di spiegare il comportamento dell'atomo stesso. C'era poi un altro problema relativo all'effetto fotoelettrico, in particolare effetto si osserva quando si illuminano dei metalli con luce di una certa frequenza. E poi c'era un altro problema ancora, che era quello dell'emissione dell'energia raggiante da parte dei corpi. Ecco, questi tre problemi ponevano dei quesiti piuttosto imbarazzanti ai fisici dell'epoca, e così come per l'etere ci si addentrava in una sorta di rompicapo da cui non si sapeva come uscire. Ancora una volta Einstein e assieme a lui un altro fisico, Max Planck, aprirono il primo spiraglio che poi portò alla soluzione di questi problemi. Bene, partiamo dal problema del corpo nero. Che cos'è il corpo nero? Vi dico subito che non ha nulla a che vedere con i buchi neri di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Il corpo nero sostanzialmente è un corpo che è un radiatore perfetto. L'energia emessa da questo corpo sotto forma di luce o in generale sotto forma di onde elettromagnetiche dipende dalla temperatura alla quale si trova il corpo nero. Tutti noi abbiamo assistito qualche volta al riscaldamento magari di un pezzo di ferro, di metallo, ma man mano che la temperatura aumenta il colore passa dal rosso cupo fino ad arrivare al bianco, e questo corrisponde al fatto appunto che la temperatura sta aumentando. Uno dei problemi dei fisici dell'epoca era cercare di interpretare, in base alla fisica classica, il modo in cui il corpo nero emettesse la radiazione elettromagnetica. Allora, stavamo dicendo, uno dei problemi era quello di cercare di capire come un corpo riscaldato emettesse radiazione, quindi come la luce emessa dai corpi che si trovano a una certa temperatura si distribuisse lungo lo spettro elettromagnetico. Potevano raccogliere dei dati sperimentali. In sostanza si trattava di tracciare una curva della quantità di energia emessa in relazione alla frequenza alla quale questa energia era emessa, e si trovavano delle curve come quelle che vi ho riportato. Stavamo dicendo, si trattava di studiare come la radiazione veniva emessa alle diverse frequenze. Allora, riportando in un grafico la quantità di energia emessa in funzione della frequenza, si scopriva che naturalmente i corpi a temperatura maggiore, come abbiamo detto, emettono una maggiore quantità energia, in particolare l'energia totale emessa aumenta in proporzione alla quarta potenza della temperatura, quindi in maniera molto molto rapida. E poi un'altra cosa che si osservava era che mano a mano che la temperatura cresce, l'energia viene emessa via via in misura maggiore a lunghezze d'onda più brevi, quindi a frequenze più elevate. Vedete, quelle tre curve che ho disegnato corrispondono alla prima, quella rossa, a un corpo diciamo a bassa temperatura, quella gialla a un corpo a temperatura intermedia e quella azzurra a un corpo ad elevata temperatura. E mano a mano che la temperatura aumenta, la frequenza si sposta via via verso valori più elevati. Il problema è cercare di interpretare l'emissione del corpo nero a livello atomico. I primi che tentano di fare una cosa del genere tra il 1900 e il 1905 sono Rayleigh e Jeans, che ricavano una curva teorica per questo spettro di corpo nero. Loro partono in sostanza dall'elettromagnetismo di Maxwell e da un principio, che è il principio di ripartizione dell'energia, che dice in sostanza che l'energia si distribuisce in maniera uniforme fra tutti i componenti di un sistema, sostanzialmente dice questo. Va bene, applicando queste due cose, l'elettromagnetismo e dall'altro lato la ripartizione dell'energia, arrivano a trovare una curva teorica, che è quella che vi ho disegnato in violetto. E il problema qual era però? Era che la curva teorica andava bene a basse frequenze, vedete, a basse frequenze le due curve, quella sperimentale e quella teorica, coincidono sostanzialmente. Però mano a mano che la frequenza aumentava, mentre la curva sperimentale raggiungeva un massimo e poi dopo scendeva, la curva teorica invece se ne andava via via a valori sempre più elevati, fino a divergere all'infinito. Cioè in sostanza, teoricamente, si trovava che il corpo nero avrebbe dovuto emettere a una qualunque temperatura una quantità infinita di energia. Ovviamente era una conclusione assurda perché intanto sperimentalmente si osservava che la curva era ben diversa, ma tutte le volte, come abbiamo già visto nelle conferenze passate, che in fisica si trova una quantità infinita vuol dire che c'è qualcosa che non va nei nostri modelli. Fatto sta che per quello che erano le premesse, comunque si effettuassero i calcoli, comunque si cercasse di aggiustare il modello, saltava sempre fuori questa quantità infinita di energia. La questione prese il nome di catastrofe ultravioletta, cioè nel senso che catastrofe perché appunto era una catastrofe dal punto di vista esplicativo e una catastrofe nel senso che la quantità di energia diventava infinita. Ultravioletta perché questa energia veniva emessa sostanzialmente alle alte frequenze, quindi nella parte violetta dello spettro visibile e andando su poi verso i raggi X e i raggi gamma. Beh, a un certo punto, all'inizio del Novecento sempre, un fisico tedesco, Max Planck, che si stava occupando anche lui, non tanto in realtà direttamente dello spettro di corpo nero, ma di come si distribuisse l'energia in un corpo ad una certa temperatura, anche lui si imbatte in questo problema, cioè continuando a lavorare nell'ambito della fisica classica, anche lui si scontra col problema della catastrofe ultravioletta. E sembra proprio che non ci sia via d'uscita. A un certo punto, come lui stesso dirà poi più avanti, preso dalla disperazione, tentò una strada completamente nuova, differente da quella provata fino ad allora dagli altri fisici. In sostanza lui a un certo punto disse: io non riesco a trovare nessuna legge che possa andare bene, sono disposto ad abbandonare tutto, a sacrificare qualunque principio, qualunque teoria, qualunque legge finora sia stata enunciata nella fisica, ad eccezione di due cose: la conservazione dell'energia e la legge dell'entropia, l'aumento di entropia. Per il resto lui era disposto a sacrificare qualunque altra cosa. Accettando questi due principi, si rende conto a un certo punto che se lui ammette che la quantità di energia che viene scambiata tra gli atomi che compongono il corpo può essere scambiata soltanto in quantità finite, in quantità discrete, si accorge come per magia che immediatamente la curva teorica che lui ricava va a coincidere esattamente con la curva sperimentale. In sostanza, qual era stato l'atto di disperazione era stato appunto quello di ipotizzare che in realtà gli atomi non scambiano energia in maniera continua, ma la scambiano soltanto in quantità discrete, in pacchetti minimi di energia. E in base a considerazioni relative alla conservazione dell'energia e in particolare poi all'aumento dell'entropia, arriva a proporre una formula per la quantità minima di energia che gli atomi possono scambiare. E questa formula è molto semplice, dice in sostanza che il pacchetto minimo di energia, che vi ho indicato con epsilon, deve essere proporzionale alla frequenza alla quale questa energia viene scambiata. Quindi epsilon uguale h nu. Per la prima volta fa la comparsa la costante di Planck, quella che poi verrà chiamata costante di Planck. E una volta accettato questo, Planck prova a rifare i calcoli e trova appunto che finalmente la curva teorica si adatta con la curva sperimentale. La sua idea originaria era comunque quella di accettare questo fatto, cioè il fatto che si dovesse introdurre una quantità discreta negli scambi energetici, ma la sua idea comunque era quella poi di far sparire questa costante che era saltata fuori dal nulla sostanzialmente. Cioè lui diceva, vabbè, inizialmente perché alla fine matematicamente le cose tornano, io introduco questa costante, però mi riserverò più avanti di farla tendere a zero, quindi di farla sparire dai calcoli, e per cui alla fine sono fiducioso del fatto che l'energia tornerà ad essere scambiata in maniera continua. Beh, di fatto, una volta creata la costante H, non sparì mai più dalla teoria, né da quella di Planck, né da tante altre che seguirono. Beh, il quanto H, la quantità H che introduce Planck, rimane però appunto sostanzialmente un mistero nei primi anni del Novecento. Sì, serve a interpretare lo spettro del corpo nero, ma quale altro significato può avere? E sarà poi vero che gli atomi effettivamente scambiano l'energia in quantità discrete e non in maniera continua, come dice la fisica classica? Beh, arriviamo al 1905 e nel 1905 vedremo che Einstein utilizzerà proprio il concetto di energia quantizzata per interpretare un altro fenomeno che dava del filo da torcere ai fisici. Di cosa si tratta? Si tratta dell'effetto fotoelettrico. L'effetto fotoelettrico non è altro che l'emissione di elettroni da parte di metalli che vengono colpiti da radiazione elettromagnetica. Era un effetto che era già stato osservato nel 1839 da Becquerel e poi successivamente da altri fisici. Sostanzialmente succede questo. Immaginate di avere una placchetta metallica, illuminatela con della radiazione, per esempio con della radiazione violetta, e vedrete che la placchetta emette degli elettroni. Ovviamente ci sono delle tecniche sperimentali per rilevare gli elettroni emessi, e comunque di fatto illuminando il metallo con luce particolare vengono emessi elettroni. In che modo vengono emessi questi elettroni? Beh, intanto si trova che se aumentate l'intensità della radiazione luminosa, quindi io vi ho disegnato delle frecce più grandi, il numero di elettroni emessi aumenta proporzionalmente all'intensità. Se invece diminuite la frequenza della radiazione che colpisce il metallo, quindi passate dalla luce violetta, per esempio alla luce gialla e poi alla luce rossa, si osserva che inizialmente gli elettroni vengono emessi con velocità inferiore rispetto a quelli della luce violetta. E poi a un certo punto, al di sotto di una certa frequenza, per quanto intensa possa essere la sorgente luminosa, non viene emesso più nessun elettrone. E questa sembrava una cosa alquanto strana, perché dal punto di vista classico la luce è un'onda elettromagnetica. Aumentando l'intensità dovremmo aumentare l'energia dell'onda che colpisce il metallo. E quindi in sostanza dovremmo poter emettere gli elettroni anche con luce rossa, non soltanto con luce violetta o gialla. Invece sperimentalmente si trovava questa cosa strana. Per quanto intensa potesse essere la sorgente di luce al di sotto di una certa frequenza, non si osservava nessuna emissione di elettroni. Beh, come vi dicevo, nel 1905 Einstein pubblica un articolo, il primo dei famosi cinque articoli dell'Annus Mirabilis, in cui interpreta il fenomeno dell'effetto fotoelettrico utilizzando proprio il concetto di energia quantizzata. In sostanza cosa dice Einstein? Dice, beh, in effetti Planck ha ragione, non è soltanto un artificio matematico, è qualcosa che viene proprio a livello fisico, cioè l'energia si propaga, viene emessa, viene assorbita in quantità discrete, in quantità finite. Allora, se accettiamo questa ipotesi, possiamo interpretare agevolmente l'effetto fotoelettrico. Perché? Beh, perché in realtà gli elettroni che si trovano nel metallo possono assorbire energia soltanto in quantità discrete, e la radiazione luminosa che colpisce il metallo è come se fosse costituita da pacchetti di energia, ciascuno dei quali ha un valore ben preciso che è proporzionale alla frequenza. E quindi cosa succede? Beh, succede che la radiazione violetta ha una frequenza sufficientemente elevata affinché l'energia che ciascun pacchetto di questa radiazione trasporta possa espellere un elettrone dal metallo. La luce gialla avrà un'energia inferiore perché la sua frequenza è più bassa rispetto a quella violetta, però, ancora una volta, moltiplicata per la costante H di Planck, la quantità minima di energia che trasporta è ancora sufficiente ad espellere un elettrone dal metallo, anche se con velocità minore, perché la quantità di energia che trasporta è minore. E la luce rossa, invece ha una frequenza troppo bassa. Quindi i pacchetti di energia, i quanti di luce, come li chiamò Einstein, della luce rossa, non hanno energia sufficiente a estrarre gli elettroni dal metallo. Aumentare l'intensità della radiazione in realtà non vuol dire altro che aumentare il numero dei quanti di energia che colpiscono il metallo, e quindi questo non permette ad una radiazione che non ha una frequenza sufficientemente elevata di liberare elettroni dal metallo, perché comunque ciascun pacchetto di energia non ha energia sufficiente a strappare l'elettrone stesso al legame che lo tiene unito al metallo. E siccome i pacchetti di energia possono essere assorbiti solo in quantità intera, se un pacchetto non è abbastanza energetico, per quanti ne arrivino, non riuscirà mai a espellere un elettrone dal metallo. E va bene, quindi questa è l'interpretazione che sostanzialmente ne dà Einstein. La novità è proprio che rispetto a Planck, che era ancora molto dubbioso riguardo al significato fisico della costante che aveva introdotto, Einstein dà una consistenza proprio fisica al lavoro di Planck e dice appunto, guardate, in realtà questi quanti esistono veramente, la luce viene assorbita e viene emessa in quantità discrete, e tutto questo ci può dare un'ottima descrizione dell'effetto fotoelettrico. L'altra questione era quella relativa invece alla struttura atomica, come avevamo detto, e in sostanza il punto era che le informazioni che si avevano dagli atomi per buona parte provenivano dall'analisi degli spettri. Beh, sapete che facendo passare un raggio di luce attraverso un prisma, se la luce è una luce bianca, si scompone nello spettro, cioè nei colori dell'arcobaleno. Scaldando un corpo, abbiamo visto, questo a un certo punto comincia ad emettere luce. Questa luce segue la curva che era stata poi descritta molto bene da Planck. Tutto questo avviene se il corpo è un corpo solido o anche un corpo liquido. Quello che si ottiene è ciò che si chiama uno spettro continuo di emissione, cioè la luce viene emessa a tutte le frequenze. Se invece scaldiamo un gas, notiamo che a un certo punto il gas diventa luminoso, come ad esempio il neon che abbiamo in questa sala, e emette anche lui luce, ma se andiamo ad analizzare lo spettro di questo gas troveremo che non è uno spettro continuo, cioè la radiazione non viene emessa a tutte le frequenze ma soltanto a particolari frequenze. È uno spettro che viene chiamato spettro a righe in emissione, a righe perché lo spettro è fatto appunto non in modo continuo ma soltanto da righe in corrispondenza di determinate frequenze. Se invece prendiamo una sorgente solida riscaldata fino a farla diventare incandescente e facciamo passare la luce attraverso lo stesso gas di prima, ma questa volta a bassa temperatura, osserveremo che sullo spettro continuo della sorgente solida compaiono delle righe scure. E queste righe scure hanno esattamente la stessa posizione che avevano in precedenza le righe di emissione del gas. Lo spettro è chiamato spettro a righe in assorbimento, e ancora una volta la cosa particolare è che gli assorbimenti avvengono soltanto a determinate frequenze. Il punto era: come si fa a interpretare una cosa del genere a livello atomico? Riusciamo a costruire un modello atomico che nel caso dei gas è in grado di produrre quelle particolari righe? Beh, innanzitutto, al di là del fatto di riuscire a ricavare esattamente le frequenze, si trattava perlomeno di costruire un modello che fosse in grado di giustificare la presenza delle righe nel gas. Beh, gli spettri, e qui ve ne ho riportati alcuni, un esempio di spettro continuo, poi lo spettro dell'idrogeno, dell'elio, dell'ossigeno e lo spettro del sole con le righe in assorbimento. Beh, all'epoca quali erano i modelli atomici che venivano proposti dai fisici? Ma un primo modello del 1904, il cosiddetto modello a panettone di Thomson, era un modello in cui si ipotizzava una sfera di carica positiva all'interno della quale vi erano gli elettroni che assumevano una configurazione di equilibrio in modo tale che le forze di repulsione tra gli elettroni venissero bilanciati dalla forza dovuta alla presenza di questa nube di carica positiva. Beh, era un modello che in qualche caso riusciva anche a rendere conto degli spettri a righe, però incontrò successivamente una grossa difficoltà dopo che furono eseguiti degli esperimenti da parte di Rutherford. Quali esperimenti? Beh, Rutherford, per indagare la natura dell'atomo, pensò di bombardare un sottile foglio di metallo. Al termine di una serie di esperimenti utilizzò delle lamine d'oro perché era possibile ridurle in fogli sottilissimi. Pensò di bombardare gli atomi con delle particelle alfa. Beh, le particelle alfa sono dei nuclei di elio in sostanza. Quindi lui prendeva una sostanza radioattiva che metteva queste particelle alfa e faceva sì che la lamina d'oro venisse colpita da queste particelle alfa. Dopodiché con un microscopio andava a vedere quali erano gli angoli di deflessione delle particelle alfa. Beh, analizzando i risultati di questo esperimento si rese conto che l'atomo era costituito di qualcosa di estremamente piccolo e compatto circondato da una nube di carica negativa, per cui questo qualcosa di estremamente piccolo e compatto, che tra l'altro doveva avere carica positiva, sicuramente non poteva essere in accordo con il modello di Thomson, che invece prevedeva una distribuzione uniforme, pressoché uniforme, di carica positiva con all'interno gli elettroni in condizioni di equilibrio. Beh, Rutherford stesso, lavorando sui dati sperimentali che aveva raccolto, propose un suo modello atomico. E nel suo modello atomico, poiché i dati gli indicavano che doveva esserci un nucleo estremamente compatto, cosa si supponeva? Beh, si supponeva che al centro dell'atomo ci fosse un oggetto molto compatto, abbiamo detto, chiamato nucleo di carica positiva, e intorno a questo nucleo, un po' come i pianeti intorno al Sole, dovevano orbitare gli elettroni con carica negativa. Tanto per darvi un'idea, l'atomo è essenzialmente costituito da spazio vuoto, nel senso che se immaginassimo di prendere una pallina di ping pong e di metterla nel centro del campo dello stadio di San Siro, e questo per noi è il nucleo dell'atomo, gli elettroni sarebbero dei moscerini che orbitano sulle gradinate più alte dello stadio. Quindi essenzialmente le dimensioni del nucleo sono veramente piccole rispetto alle dimensioni delle orbite elettroniche. Beh, tutto questo andava bene dal punto di vista dei risultati sperimentali trovati da Rutherford, però c'erano altri problemi. E gli altri problemi si riassumevano sostanzialmente in due grossi problemi, uno sperimentale e uno teorico. Il problema sperimentale era che il modello planetario di Rutherford non era in grado di spiegare gli spettri a righe. In realtà, facendo i calcoli, si trovava che poiché qualunque orbita era permessa e poiché ad ogni orbita corrispondeva una frequenza, gli atomi avrebbero dovuto emettere radiazione luminosa a qualunque lunghezza d'onda, siano stati essi sotto forma di solido o sotto forma di liquido o sotto forma di gas. Quindi il problema era che non c'era modo di interpretare gli spettri a righe. C'era anche poi un altro problema di carattere più teorico. In base all'equazione di Maxwell, ogni carica elettrica in moto accelerato deve emettere onde elettromagnetiche. Ma emettere onde elettromagnetiche vuol dire perdere energia. E per un elettrone che orbita intorno al nucleo, perdere energia vuol dire cadere a spirale sul nucleo stesso dell'atomo. E in quanto tempo? E facendo un po' di calcoli si trovava che in circa 10 alla meno 8 secondi l'elettrone avrebbe dovuto impattare contro il nucleo, emettendo radiazione elettromagnetica su tutte le frequenze. Quindi andava bene il modello per interpretare i risultati dell'esperimento di Rutherford, ma non andava bene sicuramente per questi altri due aspetti. Beh, fino a che nel 1913 Niels Bohr, un fisico danese, un giovane fisico danese, pubblica un articolo sul Philosophical Magazine, e in questo articolo lui prova ad applicare il concetto di quantizzazione dell'energia all'atomo. La sua idea è piuttosto semplice. Lui dice: ma siccome si vede che gli spettri dei gas sono costituiti da righe, e le righe vogliono dire che il gas emette soltanto particolari frequenze, ma in base alla relazione tra energia emessa e frequenza vuol dire che gli atomi sono in grado di emettere e di assorbire soltanto particolari quantità di energia. Allora la sua idea: bisogna costruire un modello in cui le orbite permesse dagli elettroni siano soltanto quelle orbite che rendano conto delle energie emesse e assorbite dagli atomi. E lui si cimenta subito nella costruzione di un primo modello atomico, utilizzando naturalmente l'elemento più semplice, l'idrogeno, nucleo costituito da un unico protone e un unico elettrone che orbita attorno al nucleo. La sua idea è: i livelli energetici sono quantizzati, ma siccome i livelli energetici corrispondono a particolari raggi delle orbite elettroniche, vuol dire che anche i raggi delle orbite elettroniche sono quantizzati, cioè vuol dire che l'elettrone può orbitare soltanto a determinate distanze dal nucleo, non ad una distanza qualsiasi come prevedeva invece il modello di Rutherford. Inoltre, ogni volta che l'elettrone salta da un'orbita all'altra, emette o assorbe un quanto di radiazione. Il quanto di radiazione ha una frequenza tale per cui il salto energetico tra i due livelli è esattamente uguale all'energia trasportata dal quanto. E quindi la formula è questa: la differenza tra l'energia finale e l'energia iniziale è uguale ad H, la costante di Planck, per nu, che è la frequenza della radiazione emessa. Beh, naturalmente lui si mette a fare i calcoli per vedere se il suo modello è in grado di interpretare lo spettro dell'atomo di idrogeno. E pur nella sua semplicità il modello ottiene buoni risultati, nel senso che riesce a riprodurre abbastanza bene le righe osservate nell'atomo di idrogeno. Beh, naturalmente rimanevano anche qui alcune questioni aperte. Intanto, come mai alcune orbite sono permesse e altre non sono permesse? E poi, al di là dello spettro dell'idrogeno, che in realtà poi presentava alcuni dettagli che il modello di Bohr non prevedeva, si riescono a calcolare anche gli spettri degli altri elementi? E queste erano questioni che rimanevano aperte. E di fatto Bohr non aveva idea del perché il suo modello potesse funzionare, e tantomeno aveva idea del perché le orbite dovessero essere quantizzate. Cioè, in sostanza, non c'era nessuna giustificazione per l'introduzione della quantizzazione. Beh, fatto sta che, in mancanza d'altro, il modello di Bohr cominciò ad essere non tanto magari accettato come modello definitivo, ma accettato come punto di partenza per vedere se si riusciva a ricavarne qualcosa di più approfondito. E di fatto, tra il 1913 e il 1926, Bohr, in collaborazione con Sommerfeld, perfeziona il suo modello. Beh, intanto nel modello iniziale si prevedevano soltanto orbite, o meglio orbitali, come erano stati nel frattempo chiamati, perché di fatto non erano più le orbite classiche dell'atomo di Rutherford. Nel frattempo vengono introdotti gli orbitali ellittici, mentre inizialmente le orbite e gli orbitali erano soltanto circolari, e insieme agli orbitali ellittici si introduce anche il concetto di orientamento dell'orbitale nello spazio. E inoltre si introduce anche un'altra grandezza, lo spin dell'elettrone. Ecco, orbitali ellittici, vabbè, è abbastanza intuitivo cosa vuol dire, le orbite non sono soltanto circolari. Orientamento degli orbitali. Ma se l'orbitale è circolare, c'è poco da orientare. Se invece l'orbitale è ellittico, si può prevedere che questo orbitale in realtà può disporsi con orientazioni diverse. Ancora una volta, queste orientazioni devono essere quantizzate però, nel senso che oramai il principio guida era bisogna quantizzare tutto. Quindi non bisogna quantizzare solo le distanze dell'elettrone dall'atomo, non bisogna quantizzare soltanto il fatto che le orbite possono essere ellittiche, bisogna quantizzare anche l'orientamento spaziale delle orbite, degli orbitali. E Sommerfeld introduce insieme a Bohr dei numeri interi, che descrivono l'energia dell'orbitale, un numero intero chiamato numero quantico principale, introduce un numero quantico che descrive l'ellitticità dell'orbitale, chiamato numero quantico azimutale, introduce un numero quantico n per spiegare l'orientamento. E inoltre, siccome ci si era resi conto che ciascun orbitale poteva ospitare due elettroni, e nel frattempo erano stati anche eseguiti degli esperimenti in cui si era trovato che in realtà gli elettroni era come se si comportassero alla stregua di piccole trottole, cioè l'elettrone era come se, e sottolineo il come se, fosse una piccola trottola che ruota su se stessa. E immediatamente quindi bisogna quantizzare allora anche questo fatto, cioè bisogna anche quantizzare il moto di rotazione dell'elettrone, e si scopre che il moto di rotazione può avere solo due orientazioni, che vengono indicate convenzionalmente come spin in inglese vuol dire appunto ruotare, spin up, cioè spin su, e spin down, spin giù, per indicare i due versi opposti di rotazione. Beh, tutta questa costruzione teorica, tutti questi numeri quantici, anche se avevano ben poche interpretazioni a livello dei fondamenti che stavano alla base dell'introduzione di questi numeri quantici, riscuotono un successo enorme nell'interpretazione non solo degli spettri atomici, ma anche della costruzione della tavola periodica degli elementi. Cioè, una volta che si accettano queste regole di quantizzazione, si riesce a ricostruire non solo gli spettri atomici in buon dettaglio, in ottimo dettaglio, ma anche la tavola periodica di Mendeleev. E quindi si riescono a ricavare le proprietà chimiche degli elementi, si riesce a capire il perché c'è una certa periodicità nella tavola degli elementi, si riesce a capire come mai i metalli alcalini hanno tutte proprietà simili, si riesce a capire come mai gli atomi dei gas nobili non si combinano facilmente con gli altri elementi. Tutto questo però a livello, per così dire, dei fondamenti, lasciava un po' insoddisfatti. C'era ancora la questione del perché bisogna quantizzare tutto, da dove deriva questo fatto. Beh, fino a che nel 1924 un francese, certo Louis de Broglie, di origini nobili, pubblica il suo lavoro di dottorato, e nel suo lavoro di dottorato lancia una proposta sconvolgente per l'epoca. E cioè lui dice, ma siccome Einstein si è reso conto che la radiazione in realtà alle volte si comporta come una particella, perché i quanti di luce sono pacchetti di energia, quindi assomigliano molto alle particelle. E vuoi vedere che anche le particelle per contro si comportano come onde in certe circostanze? E lui pubblica questo lavoro dal titolo Recherche sur la théorie des quanta, e in questo lavoro dice, guardate che ad ogni particella in movimento è associata un'onda. Questo vuol dire che se prendiamo un elettrone che si muove con una certa velocità, De Broglie dice che questo elettrone è accompagnato da un'onda, o addirittura può essere descritto da un'onda. E lui addirittura, tra l'altro, propone una formula in cui è possibile calcolare la lunghezza d'onda associata alla particella. E la formula è molto semplice, dice la lunghezza d'onda, lambda, non è altro che la costante di Planck, ancora una volta la costante di Planck, diviso P. P è la quantità di moto dell'elettrone. Vabbè, che cos'è la quantità di moto? Non è altro che il prodotto della massa per la velocità, non solo dell'elettrone, ma in generale di qualunque corpo. Prendete un corpo di una certa massa, che si muove a una certa velocità, la sua quantità di moto è il prodotto massa per velocità. Va bene, in questo modo De Broglie può calcolare le lunghezze d'onda degli elettroni che viaggiano a una determinata velocità, in realtà di qualunque corpo. Beh, però il punto era che sì, sarà un'idea anche molto interessante, ma ha un riscontro sperimentale. Beh, 3 anni dopo il lavoro teorico di De Broglie, un gruppo di fisici, Davison, Germer e Thomson, lo stesso del modello atomico a panettone, si mettono a fare esperimenti con gli elettroni. E che cosa fanno? Ma in sostanza si tratta di verificare se gli elettroni si comportano come onde. E facendo 2 calcoli si scopre che gli elettroni hanno una lunghezza d'onda molto piccola. Quindi se voglio mettere in evidenza la natura ondulatoria dell'elettrone, devo fare in modo che l'elettrone, l'onda elettronica, incontri degli ostacoli che siano comparabili con la sua lunghezza d'onda. E ostacoli che siano comparabili con la sua lunghezza d'onda vuol dire prendere dei reticoli cristallini. In particolare, Davison e Germer utilizzarono un cristallo di nickel e spararono un fascio di elettroni contro il cristallo di nickel. Beh, il risultato lo vedete sostanzialmente in basso a destra. Abbiamo da un lato, l'immagine a sinistra, la figura che si ottiene utilizzando degli elettroni. Dall'altro lato invece abbiamo la figura che si ottiene utilizzando dei raggi X. Beh, i raggi X sono radiazione elettromagnetica di alta frequenza, ma comunque radiazione elettromagnetica, cioè onde. E vedete che i risultati, anche in un'occhiata molto superficiale, sono sorprendentemente simili. Questo vuol dire che gli elettroni di fatto si comportano come onde, perlomeno quando interagiscono con i cristalli. E per cui questo risultato dava forza all'ipotesi di De Broglie. Forse, effettivamente, almeno in alcuni casi, così come i fotoni si comportano come particelle, quindi l'onda si comporta come particelle, dall'altro lato le particelle si comportano come onde. Perlomeno gli elettroni, perlomeno quando vengono sparati contro un cristallo. Beh, ma al di là dei risultati sperimentali, le onde di De Broglie potevano interpretare altre cose? Ma intanto, approfondendo la questione della relazione tra onde e particelle, si scopre che se immaginiamo di racchiudere un elettrone all'interno di una scatola dal quale non possa uscire, viene fuori in maniera spontanea dal concetto di onda di De Broglie la quantizzazione. E in che modo? Beh, immaginate di mettere un elettrone in una scatola. L'elettrone è descritto anche da un'onda, ma all'interno di questa scatola le uniche onde possibili sono quelle per le quali il numero di mezze lunghezze d'onda contenute all'interno della scatola sia pari ad un numero intero. Quindi vuol dire che non è possibile che nella scatola ci siano onde di lunghezza d'onda qualsiasi. La lunghezza d'onda deve essere tale per cui metà lunghezza d'onda è contenuta un numero intero di volte nella scatola. E vedete che io ho disegnato le prime 3 onde stazionarie. La prima, mezza lunghezza d'onda, quindi un arco che va da un estremo all'altro. La seconda, una lunghezza d'onda completa. E la terza, una lunghezza d'onda e mezza. Beh, ma a ciascuna lunghezza d'onda corrisponde una quantità di moto in base alla relazione di De Broglie. E quindi vuol dire che automaticamente, se il numero di mezze lunghezze d'onda è quantizzato, cioè è intero, e questo è vincolato dal fatto che la scatola impedisce all'elettrone di uscire, deve essere anche quantizzata la quantità di moto. Questa fu la prima volta che si ebbe un'interpretazione un pochino più chiara del perché alcune grandezze dovevano essere quantizzate. Beh, De Broglie applicò lo stesso principio all'atomo, e cioè disse, ma puoi vedere che allora anche gli orbitali di Bohr non sono altro che la conseguenza del fatto che un elettrone lungo l'orbitale si muove come un'onda e il numero di lunghezze d'onda contenute nell'orbitale deve essere un numero intero. Beh, si mise a fare i calcoli e trovò sorprendentemente che saltavano fuori esattamente gli orbitali che aveva ipotizzato Bohr. E quindi questo era qualcosa che gettava uno spiraglio di luce sul problema del perché le grandezze sono quantizzate. Beh, le grandezze sono quantizzate come conseguenza del fatto che in realtà anche le particelle sono descritte da onde, e se queste onde sono soggette a dei vincoli, immediatamente emerge la quantizzazione di alcune grandezze. Quindi, così come per la scatola, allo stesso modo, nell'atomo di Bohr, l'energia e la quantità di moto dovevano essere quantizzate. Beh, naturalmente è relativamente semplice fare i calcoli nel caso di orbite o di orbitali circolari. La cosa diventa più complessa nel caso di orbitali ellittici, e ancora più complessa se poi introduciamo anche il problema dell'orientamento. Però un primo spiraglio era stato aperto e sembrava proprio la strada buona. E quindi si cominciò ad indagare più a fondo su questo aspetto molto sorprendente, cioè sul fatto che le onde in alcuni casi si comportano come particelle, i fotoni, e dall'altro caso le particelle si comportano come onde. Si trattava di andare a capire più in profondità cosa ci fosse dietro a questa sorta di ambivalenza, cioè il fatto che la natura si comporta alle volte in un modo, alle volte in un altro, con gli stessi oggetti. Beh, nel 1926, quindi appena due anni dopo il lavoro di De Broglie e prima addirittura degli esperimenti di Davison e German con gli elettroni, un fisico austriaco, un certo Erwin Schrödinger, pubblica un lavoro sugli Annalen der Physik, un lavoro abbastanza tecnico, dal titolo anche qui piuttosto sibillino, La meccanica quantistica e il problema degli autovalori. È una questione che riguarda alcune formule matematiche, ma il significato in realtà era strettamente legato a problemi fisici. E cosa dice Schrödinger? Beh, Schrödinger parte dall'idea di De Broglie e dice: beh, ad ogni particella a questo punto deve essere associata un'onda e deve essere possibile trovare una funzione matematica che descriva quest'onda. Non solo che la descriva, ma che mi dica anche come quest'onda evolve nel tempo. Quindi non una descrizione statica, una descrizione dinamica. E quest'onda che significato ha? Beh, il significato è che quest'onda è legata alla probabilità di trovare la particella in un certo punto dello spazio-tempo. L'evoluzione di quest'onda è collegata a certe grandezze fisiche e la relazione è data da un'equazione particolare che prese poi successivamente il nome di equazione di Schrödinger. Per cui il lavoro di questo fisico austriaco fu di approfondire e dare una struttura rigorosa all'intuizione di De Broglie. Io qui per curiosità vi ho riportato anche l'equazione di Schrödinger, chi è un po' più addentro a queste cose la riconoscerà. Ma in sostanza la possiamo anche leggere semplicemente in questo modo. Allora, la prima equazione che avete sulla sinistra è costituita da due termini. Il termine che sta sulla sinistra ci dice come evolve nel tempo la funzione d'onda. La funzione d'onda è descritta da quella lettera greca, la lettera greca psi. Dall'altro lato, invece, quella H che moltiplica la psi rappresenta in qualche maniera l'energia totale della particella, cioè l'energia cinetica più l'energia potenziale. E in effetti H, ve l'ho scritto qua a destra, è costituito da due termini. Il primo termine è collegato all'energia cinetica, il secondo termine è collegato all'energia potenziale. Quindi, al di là di tutte le complicazioni matematiche, in sostanza l'equazione d'onda di Schrödinger è connessa al principio di conservazione dell'energia. Cioè lui dice, c'è una certa funzione chiamata funzione d'onda. Questa funzione d'onda è connessa ad un'equazione che contiene in realtà l'energia totale della particella, e questa equazione mi permette di dire come evolverà nel futuro la funzione d'onda stessa. Beh, allora vediamo un po' una situazione concreta. Una situazione concreta è quella del cosiddetto esperimento delle due fenditure. Partiamo con un esperimento effettuato utilizzando delle onde. Possiamo utilizzare la luce costituita da onde elettromagnetiche. Allora, immaginiamo di avere una radiazione luminosa che arriva da sinistra, c'è una parete con una piccola fenditura, un forellino praticato al centro. Qui non è proprio il centro, un po' decentrato, ma poi capiremo perché. Beh, l'onda arriva e si propaga ovviamente anche al di là della fenditura. Quando si propaga al di là della fenditura, se la fenditura è sufficientemente piccola rispetto alla lunghezza d'onda della radiazione, dal lato opposto della parete si propagano delle onde sferiche. Quindi invece di avere un'onda piana, dalla parte opposta abbiamo delle onde sferiche che proseguono. Beh, se mettiamo uno schermo per raccogliere la radiazione luminosa, troveremo che in corrispondenza della fenditura si formerà una macchia di luce più o meno allargata, e questa macchia di luce più o meno allargata a seconda della larghezza della fenditura è indice del fatto che la luce si è propagata dalla parte opposta e ha raggiunto il nostro schermo. Ecco, per inciso, io qui non vi ho riportato, per chi è un po' più tecnico, non vi ho riportato gli effetti della diffrazione, per cui è un'immagine semplificata. Però diciamo, dalla parte opposta c'è questa macchia luminosa che è dovuta al fatto che la luce, la nostra onda, ha attraversato la fenditura. Beh, possiamo anche riportare un grafico in cui indichiamo l'intensità della radiazione che colpisce lo schermo. Allora vedete, c'è un picco in corrispondenza naturalmente della massima luminosità. Cosa succede se invece di una sola fenditura ne abbiamo due? Beh, con due fenditure avremo che ci saranno due onde sferiche che si propagano dall'altra parte dello schermo. L'idea è che se mettiamo uno schermo dovremmo avere due macchie luminose in corrispondenza delle due fenditure. I due picchi più o meno si sovrappongono e avremo una curva totale che è quella mostrata in figura. Ma in realtà, se facciamo una cosa del genere, succede qualcosa di completamente diverso. Invece di avere queste due macchie chiare in corrispondenza delle fenditure, abbiamo una serie di bande, bande chiare alternate a bande scure. E quindi il grafico che illustra l'intensità della radiazione che colpisce lo schermo non è qualcosa come quello che abbiamo disegnato prima, ma è un alternarsi di zone dove l'intensità è massima e di zone dove l'intensità è minima. E come mai succede tutto questo? Beh, succede tutto questo perché le onde interferiscono tra di loro. Quando vi ho messo nel titolo 1 più 1 fa 0, vuol dire che nel caso delle onde si produce quello che si chiama il fenomeno di interferenza. Cosa vuol dire il fenomeno di interferenza? Beh, vuol dire che le onde, quando si sovrappongono, possono sovrapporsi in modo tale che ciascuna cresta di un'onda vada a coincidere esattamente con la cresta dell'altra, e quindi ciascuna valle anche con ciascuna valle dell'altra, e allora in questo caso le onde si rafforzano. Abbiamo quella che è chiamata interferenza costruttiva. Vedete, abbiamo due onde, le sovrapponiamo, otteniamo un'onda che ha un'ampiezza doppia rispetto alle due onde di partenza. Beh, ma così come le onde possono rafforzarsi, possono anche annullarsi a vicenda. Cosa succede? C'è il disegno un po' spostato. Ecco, immaginate in realtà che l'onda di sotto sia spostata in modo tale che le creste vadano a coincidere con le valli dell'onda precedente. Beh, in questo caso una cresta annulla una valle e il risultato è che l'onda si cancella completamente. Beh, è esattamente quello che accade con le due fenditure. Io vi ho indicato con la linea continua le creste dell'onda, con la linea tratteggiata le valli, e con i cerchietti, con i pallini gialli, vi ho indicato le zone dove due creste o due valli si sovrappongono. Con i cerchietti invece neri vi ho indicato le zone dove una cresta si sovrappone a una valle. Allora è chiaro che quando la luce arriva sullo schermo, se le due onde arrivano in fase, cioè se arrivano due creste o due valli, l'intensità si rafforza. Se invece arrivano in opposizione di fase, cioè una cresta arriva insieme a una valle, in quella zona dello schermo l'intensità sarà ridotta a zero o comunque a valori minimi. E quindi ecco perché si produce l'interferenza. L'interferenza è un tipico fenomeno ondulatorio. Le frange di interferenza, questo alternarsi di bande chiare e scure, sono proprio un indice del fatto che la luce si comporta come un'onda. E cosa succede con gli elettroni? Beh, con gli elettroni abbiamo già anticipato l'esperimento di Davison e Germer. Ma proviamo a ipotizzare un esperimento fatto con le fenditure. Vabbè, se abbiamo una sola fenditura succede sostanzialmente la stessa cosa che abbiamo visto nel caso della luce. Se abbiamo due fenditure, cosa accade? Beh, se invece di elettroni noi sparassimo delle biglie, allora osserveremmo la figura sullo schermo che vi ho riportato. Le biglie non sono onde, quindi avremmo le zone di massima intensità in corrispondenza delle due fenditure e una zona invece con un'intensità molto più bassa al centro. Ma gli elettroni come si comportano? Come biglie o come onde? Se facciamo l'esperimento con gli elettroni, ritroviamo esattamente le frange di interferenza che avevamo trovato per la radiazione luminosa. Quindi, ancora una volta, gli elettroni si comportano effettivamente, in alcune circostanze, come onde. E l'onda che descrive gli elettroni è la funzione d'onda che compare nell'equazione di Schrödinger. Per cui gli elettroni interferiscono fra di loro, e in realtà non solo gli elettroni, ma qualunque particella. I protoni, i neutroni, gli atomi, le molecole, qualunque particella venga sottoposta ad esperimenti di interferenza mostra una natura ondulatoria. La cosa sorprendente però, la cosa ancora più sorprendente, è che uno dice, vabbè, ma questo avviene perché quando io sparo tanti elettroni, ogni elettrone è descritto come un'onda e quindi ogni elettrone produrrà un'onda sferica al di là della fenditura dal quale è passato. Le onde sferiche dei diversi elettroni interferiscono tra di loro e producono la figura dell'interferenza. Ma cosa succede se lanciamo un elettrone alla volta? Se lanciamo un elettrone alla volta, uno dice, ma l'elettrone dovrà scegliere da quale delle due fenditure passare. E quindi a questo punto, se io lancio un elettrone alla volta e prima di lanciare quello successivo aspetto che l'elettrone precedente sia arrivato sullo schermo, non dovrei più avere interferenza, dovrei tornare nella situazione di prima, quella delle biglie, perché l'elettrone a questo punto, dovendo passare da una sola delle due fenditure, non può certo interferire con un'altra onda che non esiste. Ebbene, lanciando un elettrone alla volta viene fuori ancora la figura dell'interferenza. E questa, all'interno della sorpresa, è un'ulteriore sorpresa, perché è come dire, ma l'elettrone a questo punto da quale fenditura passa? Da quella di destra o da quella di sinistra? E come fa un elettrone a interferire con se stesso? Il fatto è che gli esperimenti ci danno questi risultati. Allora proviamo a capirci qualcosa di più. E il problema è che nella meccanica quantistica quanto più si cerca di capire, tanto meno si riesce a capire, sembra che ci sia questo paradosso. Tant'è che nel 1927 un fisico tedesco, Werner Heisenberg, pubblica un altro di quegli articoli che fanno sensazione. E lui riflette su un problema che può essere connesso al problema delle fenditure che vi dicevo prima. In realtà lui fa un'analisi di tipo matematica. Heisenberg aveva pubblicato più o meno contemporaneamente a Schrödinger una sua versione della meccanica quantistica. Nella sua versione della meccanica quantistica non si parlava di onde, si introducevano degli oggetti matematici piuttosto astratti, le matrici, con questa meccanica delle matrici Heisenberg era in grado di descrivere ad esempio il comportamento delle righe spettrali degli atomi, era in grado di descrivere altri esperimenti come l'esperimento delle due fenditure come l'esperimento di Davison e Gerner. Era però una teoria estremamente complicata, tant'è che lo stesso De Broglie e lo stesso Schrödinger dissero che non ci capivano nulla, che era una cosa, una roba da matematici e non aveva nulla a che vedere con la fisica e con i concetti che loro stessi avevano sviluppato. In realtà poi, pochi anni dopo, Schrödinger stesso dimostrò che la sua descrizione, quella ondulatoria e quella della meccanica delle matrici, erano perfettamente equivalenti. Ma torniamo adesso all'articolo 27 di Heisenberg. Cosa scopre Heisenberg? Beh, Heisenberg fa un ragionamento di questo tipo, io ve l'ho adattato all'esperimento delle fenditure. Mettiamo di volere individuare la posizione di un elettrone. Beh, per individuare la posizione di un elettrone possiamo fare una cosa, possiamo farlo passare attraverso una fenditura. Se l'elettrone passa attraverso la fenditura vuol dire che, almeno per quello che riguarda la posizione verticale, nel momento in cui ha attraversato la fenditura doveva stare da qualche parte all'interno della fenditura. Quindi vuol dire che l'imprecisione con cui io conosco la posizione dell'elettrone è data tutt'al più dalla larghezza della fenditura. Ve l'ho indicata con delta x. Bene, supponiamo adesso di voler sapere anche qual è la velocità verticale dell'elettrone dopo che ha attraversato la fenditura. Vedete che inizialmente l'elettrone ha soltanto una velocità orizzontale, però una volta che attraversa la fenditura, siccome l'elettrone è descritto da un'onda e siccome quest'onda tende ad allargarsi dopo la fenditura, vuol dire che può avere anche una componente verticale della velocità. Beh, Heisenberg ragionò in termini di quantità di moto, non è altro che la massa per la velocità. E il problema è che siccome l'onda si allarga, vedete, c'è una certa incertezza anche legata alla velocità verticale dell'elettrone. Allora uno dice, cosa possiamo fare? Ma possiamo restringere la fenditura. Restringendo la fenditura riusciamo a determinare più precisamente la posizione dell'elettrone. Beh, allora restringiamo la fenditura. E certo, se restringo la fenditura ho una determinazione più accurata della posizione dell'elettrone. Ma il problema è che però l'onda dopo la fenditura tenderà ad allargarsi ancora di più. E questo vuol dire che ho migliorato la determinazione della posizione, ma ho peggiorato la conoscenza della quantità di moto, cioè della velocità. E sembra che non ci sia via d'uscita. Quanto più restringo la fenditura, tanto più l'onda si allarga, l'onda elettronica si allarga, e tanto meno conosco la quantità di moto. Se invece voglio evitare che l'onda si allarghi, devo allargare la fenditura, ma allora non conosco la posizione. Beh, Heisenberg ragionò non tanto sulle fenditure, ma su un microscopio ideale in cui si utilizza della radiazione gamma per illuminare un elettrone. E arrivò però alle stesse conclusioni, cioè arrivò a dire che quanto maggiore è la precisione con cui conosciamo la posizione, tanto minore è la precisione con cui conosciamo la quantità di moto ad un certo istante. E lui scrisse anche due relazioni matematiche che illustravano questo. Ancora una volta compare la famigerata costante H, cioè il prodotto dell'incertezza sulla quantità di moto per l'incertezza sulla posizione deve essere sempre maggiore di H diviso 4π. Una cosa analoga vale per l'energia. Se noi cerchiamo di conoscere qual è l'energia di un elettrone ad un certo istante, la potremo conoscere ma con una certa imprecisione, e il prodotto dell'imprecisione con cui conosciamo l'energia per l'istante, l'imprecisione dell'istante in cui la conosciamo, ancora una volta deve essere maggiore di una quantità dove compare H. Queste relazioni, prese il nome di relazioni di indeterminazione di Heisenberg, il principio di indeterminazione di Heisenberg, che cosa veniva a significare? Ma veniva a significare che non solo si doveva abbandonare la visione di particelle costituite da sferette rigide. Gli elettroni in realtà non erano particelle, non erano delle piccole biglie, erano qualcosa che non si sapeva a quel punto bene che cosa fosse, perché alle volte si comportavano come particelle, alle volte si comportavano come onde. Ma addirittura non era neanche più possibile parlare di traiettoria di un elettrone. Perché? Perché non è possibile individuare contemporaneamente la posizione e la velocità. E questo era qualcosa che veniva a far cadere un altro dei fondamenti della fisica classica. Per la fisica classica una particella ad un certo istante di tempo ha sempre una posizione ben precisa e una velocità ben precisa. Il fatto che noi non riusciamo magari a determinarle con una precisione infinita è un problema di strumentazione per la fisica classica, non è un problema di principio. Ma invece nella nuova meccanica, nella meccanica quantistica, diventava un problema di fondo, diventava un problema di principio. Per quanto si possano costruire strumenti sempre più perfezionati, non si riesce a avere una precisione illimitata nella misura di alcune grandezze. Beh, dopo il 1925 la meccanica quantistica conobbe uno sviluppo veramente travolgente, non solo la meccanica ondulatoria di De Broglie e Schrödinger, ma anche la meccanica matriciale di Heisenberg, Jordan, Pauli e altri. E nel 1927 Dirac, un fisico inglese, arrivò a mettere d'accordo la meccanica quantistica con la relatività ristretta, cioè ricavò un'equazione che era l'equivalente dell'equazione di Schrödinger per l'elettrone, però nel caso in cui si tengano conto, nel caso in cui si tenga conto degli effetti relativistici. Beh, da lì l'interpretazione degli spettri atomici, la descrizione dei legami molecolari, la comprensione delle proprietà microscopiche, interpretazioni sui nuclei atomici, insomma, via via che si andava avanti i successi diventavano sempre maggiori e la precisione nel descrivere i risultati sperimentali sempre più sbalorditiva. Addirittura ancora oggi le previsioni della meccanica quantistica, dell'elettrodinamica quantistica nel caso di alcune proprietà degli elettroni sono le misure e le previsioni più precise in relazione alle misure che si possono fare. Beh, ma torniamo alla questione della nostra funzione d'onda. Si era capito molto di più rispetto al primo lavoro di De Broglie, ma c'erano ancora alcune cose che non quadravano. Ma innanzitutto, che cosa succede quando noi osserviamo degli elettroni? Beh, osservare elettroni vuol dire prendere un elettrone, mandarlo contro una fenditura e dall'altra parte metterci uno schermo. Ora, che cosa ci dice la funzione d'onda di Schrödinger? La funzione d'onda di Schrödinger dice, guardate che tutto quello che possiamo dire quando noi facciamo questo esperimento è qual è la probabilità che l'elettrone colpisca un determinato punto dello schermo. Tutto questo viene descritto dalla funzione d'onda psi. In realtà bisogna considerare il quadrato di psi. Comunque, quella curva che vi ho disegnato ci dice che la probabilità che l'elettrone arrivi proprio nel centro dello schermo è massima. Poi, via via che ci allontaniamo, la probabilità diminuisce, arriva ad un valore minimo, poi risale di nuovo, poi un altro minimo e così via. Insomma, la funzione d'onda ci dice dove è più probabile rilevare un elettrone. Ma cosa vuol dire dove è più probabile? Perché l'elettrone non è un'onda. Ma il fatto è che l'elettrone si comporta come un'onda in molti casi, ma tutte le volte che noi lo rileviamo come un oggetto puntiforme. Cioè il fatto è che sullo schermo non si osserva una figura diffusa. Non è che una volta che spariamo un elettrone sullo schermo compare una luminosità diffusa. Sullo schermo, quando osserviamo un elettrone alla volta, si osserva un puntino luminoso che illumina lo schermo fluorescente. Vuol dire che l'elettrone ha colpito lo schermo in quel punto. E allora cosa succede della funzione d'onda? Come mai prima la funzione d'onda ci dice che l'elettrone è, per così dire, sparpagliato su tutto lo schermo e poi quando l'elettrone arriva effettivamente, invece di essere spalmato su tutto lo schermo, si trova soltanto in un punto? È un bel problema concettuale, perché è come dire che fino all'istante prima ho una certa funzione che mi dà una probabilità diversa da zero un po' dappertutto. Quando però l'elettrone l'istante dopo colpisce lo schermo, la funzione si riduce a zero dappertutto tranne nel punto dove l'elettrone ha colpito lo schermo. È come se la funzione in quell'istante collassasse su se stessa, cioè come se da una funzione distribuita su tutto lo schermo si passasse ad una funzione che è diversa da zero solo in un punto, quello dove l'elettrone ha colpito lo schermo. Tant'è che si cominciò a parlare proprio di collasso di una della funzione d'onda. Ma questo non vale soltanto per gli elettroni, non vale soltanto per la posizione degli elettroni, vale in realtà per qualunque grandezza la meccanica quantistica voglia descrivere. La posizione, la quantità di moto, lo spin, il momento angolare, insomma, qualunque grandezza quantizzata, qualunque grandezza venga descritta da una funzione d'onda, a un certo punto, quando noi andiamo a misurare il valore di quella grandezza, troviamo un valore ben preciso. E tutti gli altri possibili valori, che cosa ne è successo di tutte le altre posizioni dove l'elettrone poteva arrivare sullo schermo? E la questione non è da poco, perché si tratta di capire cosa accade quando l'elettrone passa da una distribuzione di probabilità ad un punto ben preciso. Ancora di più, Schrödinger, ragionando proprio su questi problemi, se ne venne con un esperimento ideale, esperimento che poi prese il nome di gatto di Schrödinger, e questo esperimento illustrava un'altra questione piuttosto spinosa dal punto di vista concettuale che poneva la nuova meccanica, quella della sovrapposizione degli stati quantici. Di cosa si tratta? Ma immaginiamo di prendere una scatola chiusa, con uno sportello da cui poi possiamo far entrare degli oggetti. Mettiamoci innanzitutto una sorgente radioattiva e colleghiamo questa sorgente ad un rilevatore, un contatore Geiger per esempio, il quale a sua volta è in grado di far scattare un martello. Il martello, vedete, è fissato là in alto ed è vincolato in modo tale che possa, una volta che il contatore scatta, calare verso il basso. E perché facciamo tutta questa cosa? Beh, un momento di pazienza. Mettiamo poi nella scatola un'ampolla di vetro. Cosa c'è in questa ampolla di vetro? Beh, Schrödinger ci aveva messo del veleno. Io preferisco metterci del sonnifero, poi capirete perché. E poi ci mettiamo un gattino bello vispo, sveglio. Cosa succede? Potete immaginarlo, succede che se la sostanza radioattiva emette una particella e il contatore Geiger rileva la particella, il meccanismo scatta, il martello cala, la fiala si rompe e
il gatto muore,
no, fortunatamente questa volta no, si addormenta. Ecco qua. Vabbè, uno dice, che gusto c'è a torturare i gatti? Beh, intanto nessuno, io non mi permetterei mai di fare un esperimento del genere, ma in realtà neanche Schrödinger, il suo era un gatto ideale, era uno di quei Gedanken experiment che amava fare Einstein. E lui dice, ma il problema è che tutto questo sistema all'origine ha un fenomeno quantistico, che è quello della disgregazione radioattiva. Il fenomeno quantistico è descritto da una funzione d'onda. E la funzione d'onda è una funzione che descrive l'evoluzione di tutti gli stati del sistema. Quindi vuol dire che deve descrivere lo stato in cui il martello non è calato, l'ampolla è intera, il gatto è sveglio. E allo stesso tempo deve descrivere anche lo stato in cui invece il contatore Geiger è scattato, il martello è calato, l'ampolla si è rotta, il sonnifero si è liberato e il gatto sta dormendo. E allora dov'è il problema? E il problema è che la nostra funzione d'onda del gatto è costituita da due parti. Una parte che descrive il gatto sveglio e una parte che descrive il gatto che dorme. E il problema dov'è? E il problema è che la funzione d'onda, finché non si fa un'osservazione, non è collassata. Finché noi non apriamo la scatola e non ci guardiamo dentro, in altre parole, dal punto di vista della meccanica quantistica, il gatto contemporaneamente è sveglio e dorme, o se preferite, non è né sveglio e non dorme, o se preferite ancora, è una sovrapposizione di stati, è sveglio e dorme. Beh, cose da pazzi. Quando apriamo la scatola e facciamo l'osservazione, e solo in quel momento il gatto si troverà in uno di due stati, si sveglio, funzione d'onda del gatto sveglio, oppure, esclusivo, funzione d'onda si dorme, cioè il gatto sta dormendo. Ma prima di compiere l'osservazione, il sistema è in una sovrapposizione di stati. Beh, questo è veramente troppo. Ma questa cosa qui, a parte i gatti, che significato ha? Ma Bohr, che dal suo modello atomico iniziale era diventato uno dei padri fondatori della nuova meccanica, della meccanica dei quanti, ne diede un'interpretazione assieme ad Heisenberg. Ma in sostanza l'interpretazione è questa. Lui dice: in realtà la natura è intrinsecamente probabilistica. Non ha senso chiedersi che cosa facesse il gatto prima di aprire la scatola, perché tutto quello che ha senso deve poter essere osservabile. E finché non viene osservato, quello che fa il gatto è qualcosa di cui non si può neanche parlare, nel senso non si può dire il gatto stava dormendo già prima oppure era sveglio. È effettivamente in una sovrapposizione di stati. La nostra funzione d'onda descrive completamente il sistema. Non è che noi non siamo in grado di dire se il gatto è sveglio o sta dormendo perché non abbiamo aperto la scatola. Però il gatto sta facendo qualcosa. Il gatto non sta facendo niente, è contemporaneamente sveglio e dorme, oppure nessuno delle due. L'unica cosa che possiamo dire è che c'è una funzione d'onda che lo descrive. Questa funzione d'onda è fatta da una parte in cui dorme e una parte in cui è sveglio. È il momento dell'osservazione che determina il collasso della funzione d'onda. Solo in quel momento, e da quel momento in poi, si potrà dire che il gatto è sveglio oppure dorme. In altre parole, mentre nella meccanica classica la probabilità viene utilizzata tutte le volte in cui noi abbiamo una conoscenza incompleta del sistema, è come dire, lanciando i dadi, certo, in linea di principio, in teoria, conoscendo la posizione iniziale, la velocità iniziale di ciascun dado, l'angolo di impatto, la composizione, la temperatura, tutto quello che volete metterci voi, sono in grado di prevedere quale sarà l'uscita del lancio del dado. Ma siccome è una cosa praticamente impossibile, ricorriamo al calcolo delle probabilità. Quindi diciamo, se lanciamo un dado non toccato, la probabilità che esca 5 è un sesto, perché le facce sono 6, mettendo che il dado non sia toccato, ciascuno ha la stessa probabilità, e allora diciamo che la probabilità di uscita è un sesto. Ma nella meccanica quantistica le cose non vanno così. Non è vero che noi non abbiamo una conoscenza sufficientemente accurata o completa del sistema. Il fatto di osservare lo spin di un elettrone e di trovarlo spin up o spin down non è legato al fatto che l'elettrone abbia già lo spin up o lo spin down e noi non lo conosciamo. Intrinsecamente l'elettrone non ha uno stato di spin definito in alcune circostanze, così come il gatto non è né sveglio né addormentato. Siamo noi, nel momento in cui eseguiamo la misura, che facciamo collassare la funzione d'onda. E Bohr si ferma qui, dice basta, è inutile che vi mettete a fare discorsi metafisici, la meccanica quantistica funziona benissimo, non abbiamo mai avuto una teoria così bella in grado di prevedere tutti i risultati sperimentali, quindi non mettiamoci a elucubrare su cose filosofiche, questa è l'interpretazione, questa va bene, vi dovete accontentare. Beh, ma le stranezze non finiscono qui. Oltre alla sovrapposizione degli stati quantici, salta fuori un altro fenomeno, forse addirittura ancora più strano. E questo fenomeno prende il nome di entanglement. Entanglement è un termine inglese che è un po' difficile tradurre in italiano, ma potremmo tradurlo come stati intrecciati. Ecco, tanto di... Come?
Legamento.
Ma insomma, è una situazione in cui, vedremo, le particelle stabiliscono un legame tra di loro. È un po' come due innamorati, un po' come due gemelli. Allora, vediamo un po' come si possono realizzare stati entangled di elettroni. Per esempio, prendiamo due elettroni. Beh, sappiamo che gli elettroni sono caratterizzati dal fatto di avere uno spin. È possibile mettere gli elettroni in uno stato in cui i due spin si annullino a vicenda. Quindi lo spin totale dei due elettroni presi assieme è zero. perché uno spin su e l'altro spin giù. Vedete che non vi ho disegnato quale dei due è lo spin up e quale è lo spin down, per una ragione molto importante, ma quello che ci interessa è che se io rivedo dall'esterno, lo spin totale di questo sistema è zero. Bene, diciamo allora che gli elettroni in questo stato sono entangled, cioè sono intrecciati, la loro funzione d'onda non è più una funzione d'onda data semplicemente dalla somma delle due singole funzioni d'onda. La funzione d'onda dei due elettroni è una funzione d'onda unica, per così dire, e li descrive nella sua totalità, come insieme indivisibile, per così dire. Questo vuol dire che il nostro stato è fatto da una situazione in cui il primo elettrone è spin up e il secondo spin down, più uno stato in cui invece avviene il contrario. Ma quale dei due si verifichi non è dato saperlo. C'è una funzione d'onda collettiva che li descrive come combinazione dei due stati. Quindi lo stato di spin 0 è una combinazione di stati in cui il primo ha spin up, il secondo spin down, oppure il primo spin down e il secondo spin up. Va bene, e allora dov'è la cosa strana? Il bello viene adesso. Beh, prendiamo allora i nostri due elettroni entangled. Spin totale nullo, ok? La funzione d'onda che li descrive è una funzione unica. Facciamoli fare un viaggio. Portiamo un elettrone a un capo della galassia e un elettrone all'altro capo della galassia. Gli elettroni sono ancora entangled, cioè il loro spin totale è ancora zero. In realtà è molto difficile fare una cosa del genere, ma adesso non ci stiamo preoccupando di questioni pratiche. Idealmente, ancora una volta, con il nostro Gedanken experiment, possiamo portare gli elettroni ai due capi della galassia. Vabbè, sono i due capi della galassia, poi dice, dov'è la cosa strana? Il bello viene adesso. Gli elettroni sono i due capi della galassia. Mettiamo che il nostro omino blu, che finalmente ricompare, misuri lo spin del primo elettrone e trova spin up. Beh, ma allora, siccome gli elettroni sono entangled, questo vuol dire che istantaneamente il secondo elettrone avrà spin down. E se viene osservato dall'omino rosso, questi troverà spin down. Se invece il primo omino osserva spin down per il suo elettrone, istantaneamente l'omino rosso rileverà spin up. E il problema dov'è? E il problema è che gli elettroni sono a 200.000 anni luce di distanza. E come fanno a sapere che è stata eseguita una misura su uno dei due e che uno dei due ha trovato spin up e quindi l'altro deve avere spin down? È una cosa che fa rizzare i capelli a qualunque studioso di relatività. La velocità della luce è una velocità limite. Qui addirittura istantaneamente andiamo da un capo all'altro della galassia. Sembra che ci sia qualcosa che, per quanto riguarda le particelle entangled, sia in grado di propagarsi istantaneamente. E tant'è che ad Einstein gli si rizzarono sì i capelli, lo sapete bene, ne aveva tanti. E se ne venne fuori con una frase che rimase nella storia della fisica: Dio non gioca i dadi. Cioè, in altre parole, che cos'è tutta questa probabilità che è entrata nella descrizione della natura? Da dove arriva il fatto che, come dice Bohr, tutto quello che possiamo avere, la funzione d'onda e la natura intrinsecamente è probabilistica? Io non accetto questa cosa, è una cosa assurda, Dio non si comporta così. E nel 1935, insieme ad altri due fisici, Rosen e Podolsky, pubblica un articolo in cui cerca di mettere alle corde Bohr e la sua interpretazione, conosciuta come interpretazione di Copenaghen. Beh, Einstein dice: la meccanica quantistica in realtà è incompleta, non è vero che la funzione d'onda ci fornisce tutte le informazioni che possiamo avere sul sistema. Lo stato di un sistema in realtà è determinato da variabili che noi attualmente non siamo in grado di conoscere, ma che esistono. E questo perché? Beh, questo perché altrimenti succede quello che abbiamo visto prima, cioè succede che dei segnali si propagano a velocità superiore a quella della luce. E questo era inconcepibile per Einstein. Einstein credeva fermamente in una visione realistica della natura e in una visione locale, cioè gli effetti per potersi produrre devono essere generati da cause e la relazione tra la causa e l'effetto non si può propagare a velocità istantanea, ci deve essere oltretutto un mezzo che trasmetta l'azione dalla causa all'effetto. E lui prende proprio in esame l'esperimento con i due elettroni, dice, vabbè, prendiamo i nostri due elettroni entangled, ma in realtà noi non sappiamo qual è lo spin dei due elettroni, ma non lo sappiamo perché non siamo abbastanza bravi, non abbiamo capito quali sono le variabili nascoste, ma in realtà gli elettroni hanno già un loro spin definito. È come dire, prendete una banconota, ad esempio, tagliate la metà, mettetene una metà in una busta, una metà nell'altra busta, spedite le due buste ai capi opposti della galassia e nel momento in cui voi, a un capo della galassia, aprite la busta e vi trovate una metà della banconota, immediatamente sapete che nell'altra busta ci deve essere l'altra metà. Ma questo non vuol dire che c'è qualcosa che si è propagato più veloce della luce, questo vuol dire che in realtà lo stato del sistema era già determinato in partenza. Voi non avete fatto altro che aprire la busta. E Einstein dice la stessa cosa, in effetti gli elettroni hanno già un loro stato, è soltanto quando noi facciamo un'osservazione che osserviamo qual è effettivamente questo stato. E quindi non c'è nulla di misterioso nell'entanglement, anzi l'entanglement non esiste, è soltanto che gli elettroni hanno già lo spin determinato, nel momento in cui lo misuriamo noi non facciamo altro che aprire la busta. Beh, Bohr non era d'accordo. Nel 1964 un certo John Bell, un fisico inglese, pubblica un articolo teorico in cui dice, ma signori guardate che si può capire se ha ragione Einstein o se ha ragione Bohr, perché se ha ragione Einstein allora certe disuguaglianze relative allo spin degli elettroni, relative alle probabilità di osservare certi stati, non devono essere soddisfatte. Se invece ha ragione Bohr, queste disuguaglianze devono essere soddisfatte. Beh, il fatto è che, come molti articoli pubblicati da teorici, l'esperimento previsto da Bell era un esperimento ideale, era estremamente difficile da realizzare in pratica, anche se concettualmente era tutto sommato abbastanza semplice. Beh, finalmente negli anni 70, negli anni 80, si riesce ad avere la tecnologia per mettere alla prova le disuguaglianze di Bell. E cosa si trova? Si trova che aveva ragione Bohr. In effetti le variabili nascoste, almeno così come le aveva pensate Einstein, non esistono. E forse vale la risposta che Bohr all'epoca aveva dato ad Einstein, non dire a Dio ciò che deve fare. Cioè, vabbè, secondo te Dio non deve giocare ai dadi, ma chi sei tu per dire cosa deve fare Dio? E quindi gli stati entangled esistono davvero. E non è vero che lo stato dell'elettrone è determinato prima di eseguire la misura, non è vero che il gatto sta già dormendo o è sveglio prima di aprire la scatola, collassa in quello stato nel momento in cui si compie l'osservazione. Beh, torniamo agli sviluppi della meccanica quantistica. Tra il 25 e il 35 c'è, come abbiamo accennato già prima, uno sviluppo tumultuoso della meccanica quantistica. La meccanica quantistica viene fusa con la relatività ristretta e ne viene fuori la quantum field theory, cioè la teoria quantistica dei campi. Io non mi addentro adesso in questioni che sono molto tecniche, comunque in sostanza in questa teoria quantistica dei campi le particelle e le forze sono descritte in termini di campi quantistici. Ad esempio il campo elettromagnetico è descritto in termini di fotoni, cioè di particelle che sono i quanti di luce, le equazioni di campo ci dicono per determinati valori energetici quanti sono i fotoni presenti in una certa regione di spazio. E l'energia del campo, nel caso dei fotoni, è sostanzialmente la relazione che aveva già proposto Planck e poi Einstein, cioè l'energia totale per una certa frequenza è data da h nu moltiplicato n, dove n è il numero di fotoni presenti nel campo. E quell'1/2 che cosa ci sta a fare? Ma quell'1/2 ci sta perché dobbiamo tener conto del principio di indeterminazione di Heisenberg, e il principio di indeterminazione di Heisenberg ci dice che
non è mai possibile conoscere esattamente lo stato energetico e contemporaneamente l'istante in cui si ha questo stato energetico, e quello un mezzo serve proprio a questo. La quantum field theory riesce a rendere conto della grande varietà di particelle che si osservano negli acceleratori e quindi di conseguenza riesce a dare una descrizione molto accurata dei dati sperimentali che si ricavano dagli acceleratori. Negli anni che vanno dal 40 al 60 si sviluppa quello che è il cosiddetto modello standard, cioè una descrizione della natura basata proprio sulla teoria quantistica dei campi. Nel modello standard ci sono un certo numero di particelle elementari, io ho elencato qui le particelle che costituiscono, per così dire, la materia, quelli che i fisici chiamano i fermioni. I fermioni sono particelle che hanno uno spin semi-intero in unità della costante di Planck. E poi ci sono i mediatori delle forze, i cosiddetti bosoni. Il fotone, che è il mediatore del campo elettromagnetico, le tre particelle W+, W- ZZ, che mediano la forza debole, i gluoni, che invece mediano la forza tra i quark, e il gravitone, che non è stato ancora osservato, ma che dovrebbe mediare le interazioni gravitazionali. Ecco, ma adesso io non voglio addentrarmi ovviamente nel modello standard. Torniamo invece alla questione relativa al principio di indeterminazione di Heisenberg. Ci sono due effetti particolari. Per il principio di indeterminazione, il vuoto della fisica classica in realtà si riempie di particelle. E perché si riempie di particelle? Beh, si riempie di particelle perché delta E per delta T, cioè l'incertezza sull'energia per l'incertezza sull'istante di tempo, il principio di indeterminazione ci dice che non possiamo conoscere l'energia e l'istante in cui un sistema ha questa energia con precisione infinita. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le particelle possono prendere energia a prestito dal nulla. E come dal nulla? Sì, dal nulla, a patto che la restituiscano abbastanza in fretta. Cioè, se la quantità di energia che viene presa a prestito viene restituita in un tempo così breve per cui la disuguaglianza di Heisenberg viene soddisfatta, allora nessuno si accorge, per così dire, che è stato preso a prestito questa quantità di energia. E due effetti che si hanno sono: uno, il fatto che nel vuoto si producono continuamente coppie di particelle e antiparticelle. Queste coppie vengono chiamate coppie virtuali, e queste fluttuazioni nel vuoto, fluttuazioni quantistiche. E quindi il vuoto è come se in realtà fosse pieno di particelle che continuamente si creano e si distruggono a coppie, perché si devono conservare la carica elettrica e altre quantità. E quindi, per esempio, qui possiamo immaginarci degli elettroni e degli antielettroni che continuamente danzano nel vuoto. Quanto più prendono a prestito energia, tanto più rapidamente la devono restituire. Ma saranno vere queste cose anche qui, perché sono tante belle teorie, ma poi questa fluttuazione del vuoto, questa energia del vuoto esisterà davvero? Beh, ci sono due effetti che possono mettere in evidenza le fluttuazioni del vuoto. Il primo effetto è legato alla carica elettrica dell'elettrone. Ma se l'elettrone è una particella puntiforme e si va a calcolare qual è la sua energia elettrostatica, si trova un valore infinito. Ancora una volta, come conciliamo questo fatto? Non solo, si trova anche che la carica elettrica diventa infinita, ma gli elettroni che noi osserviamo non hanno una carica infinita. E perché non hanno una carica infinita? Non hanno una carica infinita perché il vuoto ha queste continue fluttuazioni di coppie particella-antiparticella. E queste coppie è come se schermassero la carica nuda dell'elettrone. È un po' quello che succede quando si scioglie un sale nell'acqua. Gli ioni positivi vengono circondati da molecole d'acqua che si orientano in un certo modo e schermano parzialmente la carica dello ione positivo. È lo stesso per quanto riguarda gli ioni negativi. E qui nel vuoto avviene una cosa molto simile. Il vuoto si polarizza, cioè queste coppie particelle e antiparticelle si orientano attorno alla carica nuda dell'elettrone in modo tale da schermarla parzialmente. Facendo i calcoli in base alla teoria quantistica dei campi si trova che la polarizzazione del vuoto è in grado di rendere conto con un'ottima precisione della carica elettrica dell'elettrone.
E un altro effetto che recentemente, all'inizio del nuovo millennio, è stato sottoposto a verifica sperimentale, è il cosiddetto effetto Casimir. Casimir propose questo effetto nel 48, anche qui a un livello completamente teorico, e l'effetto è questo: prendete due piastre metalliche nel vuoto e tenetele a una certa distanza. Beh, cosa succede? Succede che nel vuoto ci sono queste continue fluttuazioni di particelle virtuali. Queste particelle virtuali sono associate a delle onde e quindi a dell'energia anche. Le due piastre funzionano un po' come una scatola, come la scatola dove avevamo chiuso l'elettrone. E questa scatola impedisce ad alcune onde di prodursi per le condizioni che avevamo visto nel caso dell'elettrone confinato nella scatola, no? Il numero intero di semilunghezze d'onde, eccetera, eccetera. Beh, ma allora vuol dire che l'energia tra le due piastre metalliche è leggermente più bassa rispetto all'energia all'esterno. E questo si traduce in una pressione che tende a far avvicinare le piastre. Fantascienza? No, perché nel 2002 un esperimento ha confermato proprio l'effetto Casimir. Cioè, le fluttuazioni del vuoto producono una forza misurabile sulle piastre. E le fluttuazioni si applicano solo alle particelle? No, le fluttuazioni si applicano anche allo spazio-tempo stesso. E dove sono queste fluttuazioni dello spazio-tempo? Beh, bisogna scendere molto a livello di scala. Bisogna arrivare a scale molto, ma molto più piccole di quelle non solo di un atomo, ma anche di un nucleo atomico. A quali scale? Alle cosiddette unità di Planck. Cosa sono le unità di Planck? Beh, se combiniamo assieme le costanti fondamentali di gravitazione, la velocità della luce, la costante di Planck, otteniamo delle grandezze fisiche che in questo caso, ad esempio, sono una lunghezza e un tempo. Questa lunghezza e questo tempo vengono chiamati lunghezza di Planck e tempo di Planck. E sono le dimensioni alle quali le fluttuazioni energetiche sono così intense da distorcere la struttura stessa dello spazio-tempo. E quindi cosa succede? Succede che lo spazio-tempo non è più piatto, non è più liscio. Beh, già non era più piatto in seguito alla presenza delle masse che lo deformavano, ma adesso non è più come un foglio di gomma, è come una specie di schiuma, una schiuma che continua a ribollire, una schiuma che continuamente produce dei tunnel spazio-temporali, dei vortici, delle regioni dove lo spazio-tempo si ripiega su se stesso, dove la geometria non è più euclidea ed è una geometria che è una geometria estremamente complessa. E tanto più si scende di scala, tanto più queste fluttuazioni diventano intense ed importanti. Quindi, alle scale di Planck, cioè a 10 alla meno 35 metri e a un tempo di 10 alla meno 44 secondi, la teoria della relatività generale non va più bene. Non va più bene nel senso che la teoria della relatività generale descrive comunque uno spazio-tempo continui, uno spazio-tempo che sono lisci. E qui invece abbiamo una schiuma in ebollizione. Dobbiamo mettere assieme la meccanica quantistica con la teoria della relatività generale. E si può fare questo, perché in effetti già negli anni 30, anzi addirittura già negli anni 20, la meccanica quantistica è stata unificata, è stata combinata con la relatività ristretta. E con la relatività generale si può fare? Cioè, esiste la quantum gravity? Questo è un grosso punto di domanda, perché dall'epoca di Einstein, dell'articolo 1916 ad oggi, nessuno è ancora stato in grado di mettere assieme queste due teorie. Ci sono molte proposte, io qui ve ne riporto alcune. La teoria delle stringhe, che oggi viene chiamata poi teoria delle superstringhe, che porta alla teoria M, la supergravity, la loop quantum gravity, la teoria dei twistori e altre ancora. Il punto è che non si è ancora riusciti a combinare questo matrimonio. Ancora una volta non si è in grado di descrivere lo spazio-tempo utilizzando contemporaneamente la relatività generale e la meccanica quantistica. E questa è una cosa che in qualche modo ci ricorda la situazione che si aveva alla fine del 1800. C'erano due grosse teorie, la meccanica classica, la meccanica newtoniana, l'elettromagnetismo di Maxwell, e queste due teorie erano incompatibili perché una prevedeva l'esistenza dell'etere e l'altra no, una soddisfaceva le trasformazioni di Galileo e l'altra no, così via. E qui abbiamo due teorie che sono due teorie fondamentali per la conoscenza della natura: la meccanica quantistica da un lato e la relatività generale dall'altro, e in mezzo una schiera di fisici che da anni sta lavorando per cercare una risposta, per cercare una teoria che unifichi, che superi nello stesso tempo queste due grosse costruzioni del pensiero umano. Attualmente sembra che la candidata più promettente sia la teoria delle superstringhe, e questa è una storia di cui in parte parleremo nella prossima e ultima conferenza. Per adesso ci fermiamo qua. Grazie. E...